Corriere della Sera. Con l'arrivo di Biden, tornerà la vecchia alleanza tra Europa e USA? È un punto di domanda. Tu cosa dici, Giuseppe?
Queste sono le speranze dell'Europa. Che questo Trump rompi scatole e si tolga dei piedi, così che possono tornare alla vecchia melma, capisci, il nuovo ordine mondiale, perché l'Europa spera in un ordine mondiale con l'America, non conosce la profezia che invece lo farà con la Russia. Ma guarda, io vedo questo, che secondo me se Biden viene confermato, perché se si svegliasse la Corte Suprema e andasse a esaminare i voti, vedrebbe che è stato un voto mafioso. Lo farà e vedremo. Allora, quello che vedo io, Europa, America, adesso, che se Biden vince, va bene, come tutti dicono, io aspetto, perché fino al 20 gennaio Dio può fare ancora lo sgambetto, l'ha fatto il 2016, lo può fare di nuovo. Vabbè, però dipende da Dio.
Sono 4 giorni rimasti.
Rimangono 4
3
giorni. Lo sapremo a metà settimana. Comunque, quello che io vedo che succederà tra l'America e l'Europa, che sicuramente, specialmente se vince Biden, se vince Trump saranno ancora guai per l'Europa, va bene, ma se vince Biden sicuramente si riavvicineranno, certissimamente. Il nuovo ordine mondiale di stampo americano, basato a New York, cercherà sicuramente di arruolare l'Europa nel suo nuovo ordine mondiale contro Russia e Cina, e questo va da sé, questo è logico. Però dobbiamo dire, quindi dobbiamo andare alla Bibbia anche, in base alle profezie di Daniele 11, 21 a 45, c'è tutto il cammino dell'Anticristo, e questo qui è un condensato del cammino dell'Anticristo. E queste profezie, ripeto, Daniele 11, 21 a 45, questa parola ci dice che questa alleanza non durerà. Comunque, anche se vincesse Trump, l'alleanza continua, sgangheratissima com'è, insomma, velocità ridotta, perché a Trump non gli frega niente del nuovo ordine mondiale. Lui non ci crede, è un cristiano lui. Che ne dica il signor Papa, lui è un cristiano. E quindi lui è fuori dal nuovo ordine mondiale, quindi, però in maniera o l'altra anche con Trump si riavvicinerebbe. Però quello che succederà è che l'America in maniera o l'altra riuscirà ad avere l'Europa come alleata, riuscirà certo, però in base alle profezie questa alleanza America-Europa durerà solamente fino alla prima guerra, una guerra che scoppierà quando l'Anticristo prende il potere, è profetizzato Daniele 11, va bene, che scrittura abbiamo già dato. Ci sono 5 guerre qui listate, ci sono 5 guerre Daniele 11, 21 a 45. Allora scoppierà la prima guerra, le profezie dicono, questo è sicuro, va bene, e vincerà l'Anticristo, la prima guerra.
E quindi l'Europa e l'America perderanno?
Sì, perderanno.
La prima guerra?
La prima guerra. Vabbè, di 5 ne perdono 4, abbiamo già spiegato nel corso biblico, informarsi, scritture, non sono teorie queste. E l'America e la Russia si combatteranno e vincerà la Russia, Magog, Gog, l'Islam, la Cina, eccetera, questi vinceranno. E va bene, la guerra sarà tra appunto l'alleanza, il nuovo ordine mondiale guidato dalla Russia, Gog, Magog, e l'ordine mondiale guidato dall'America. Due ordini mondiali si scontreranno. Tutti cercheranno di prendere la cuccagna, di prendere il premio. Il premio qual è? Politicamente è l'Europa. Chi prende l'Europa vince. Che l'Europa è sicuramente l'ago della bilancia. Va bene, perché se l'Europa si sposta verso la Russia, la Cina, l'Islam, allora l'America è inferiore. E succederà proprio così.
Ma sembra possibile a te oggi che l'America e l'Europa perdano una guerra contro la Russia e la Cina?
No, non sembra possibile. Però
militarmente parlando?
No, non è possibile. Però le profezie dicono di sì. Scusa, l'America ha perso la guerra in Afghanistan, in Vietnam.
Ah.
Ha perso la guerra in Iraq.
Okay, sì.
Cioè, tante guerre apparentemente vinte in realtà sono perse.
Mm-hmm.
Hitler vinceva da tutte le parti e ha perso. Mm-hmm. Perché ha fatto degli sbagli. È andato a invadere la Russia che non c'entrava niente a invadere la Russia. Invece di costruire aerei e vincere la guerra contro Gran Bretagna, semplicemente avendo più aerei, invece è andato a dissanguarsi in Russia e lì ha perso la guerra contro il generale Inverno. Capito? Ha cominciato a bombardare Londra invece di concentrarsi sugli gli inglesi. Ho visto molti documentari. Gli inglesi erano una settimana di tempo per perdere la guerra aerea. Non riuscivano a costruirla abbastanza veloce come la Germania. Avrebbero vinto. Invece sono andati a bombardare Londra e poi sono andati ad attaccare la Russia. Cioè, perché? Perché Hitler, un genio militare, non aveva l'unzione di Dio e ha fatto sbagli enormi. Quindi l'Europa e l'America faranno degli sbagli e perderanno contro la Russia di Gog, Gog l'anticristo, contro la Russia, contro la Cina e contro l'Islam. Va bene? Infatti lo dice, vuoi leggere quello lì? Legge Daniele 11, vai Daniele 11, guarda. Leggi 21, 22, lì parla della prima guerra.
Daniele
Attenzione
11.
A questa profezia, fratelli, mettetevi appunti e meditateli, perché quando evangelizzate dovete convincere la gente con le scritture, non col fatto che appartenete a Radio Blast, ma chi se ne frega a quale chiesa apparteniamo. Qui dobbiamo appartenere alle scritture noi, no? Avanti.
Daniele 11, 21 e 22. Poi al suo posto sorgerà un uomo spregevole, a cui non spettava la dignità regale. Verrà senza rumore e si impadronirà del regno a forza di intrighi.
Ok, abbiamo spiegato il corso biblico, il suo posto di chi? Al posto del sistema finanziario mondiale, quando crollerà, crisi finanziaria, crollo finanziario delle banche, che già sta cominciando, al suo posto verrà un uomo spregevole, l'anticristo. Va bene, 22.
Le forze avversarie che invaderanno il paese saranno sommerse davanti a lui.
Okay.
Saranno sgominate e anche il principe del patto sarà travolto.
Capito? Quindi c'è un patto qui, probabilmente quello dei 7 anni. Non appena fanno il patto dei 7 anni scoppia la guerra. Capisci? Il principe del patto, cioè quello che organizzerà il patto. Può essere il rappresentante americano, il rappresentante europeo, quello che sarà.
Sarà travolto.
Cioè il rappresentante principale... Uno dei principali sarà senz'altro l'anticristo, però c'è un altro rappresentante che mica l'anticristo farà il patto da solo, dovrà accordarsi e fare compromesso con qualcuno.
Mm-hmm.
Questo qualcuno sarà americano o un europeo, magari Kushner o qualcuno, quello che sarà, sarà travolto. Capisci? Rileggi il 22.
Daniele 11, 22. Le forze avversarie che invaderanno il paese...
Cioè avversarie contro l'anticristo. Va bene.
Saranno sommerse davanti a lui, saranno sgominate e anche il principe del patto sarà travolto.
Ecco, questa è la prima guerra che l'anticristo vince. E poi andiamo alla seconda guerra che qui vediamo volta faccia, volta gabbana dell'Europa. Avanti. 23.
Nonostante gli accordi fatti, tradirà i suoi alleati. Così affermerà il suo potere e sarà vittorioso, pur avendo poca gente.
Capito? Perché l'anticristo sorge da poca gente, sono i luciferiani, sono i satanisti, sono i multimilionari, sono le multinazionali, poca gente.
Amazing.
Però c'è tutto il potere.
Mm-hmm.
Che questo qual è?
23.
E 24 cosa dice?
Mentre si sentono sicure, invaderà le parti più fertili della provincia.
La provincia sta parlando di provincia mondiale, le parti più fertili sono le nazioni più ricche. L'anticristo le invaderà politicamente, strategicamente e anche militarmente. E poi?
E farà quello che né i suoi padri né i padri dei suoi padri osarono fare. Distribuirà preda, spoglie e ricchezze fra i suoi seguaci e mediterà progetti contro le fortezze per un certo tempo.
Quindi capisci? Quindi farà quello che... distribuirà ricchezze per ruffianarsi con le nazioni che lo seguono. Seguitemi, vi do il mondo. Poi?
25. Poi spiegherà le sue forze e il suo coraggio contro il re del Mezzogiorno, alla testa di un grande esercito. Il re del Mezzogiorno si impegnerà nella guerra con un grande e potentissimo esercito.
Che il re del Mezzogiorno, la Diodati dice re del Sud, sarebbe la guerra tra il re del Nord, anticristo, Russia, il re del sud, sud della Russia che fa la guerra è sempre Israele. Quindi il re del sud è Israele, però Israele è insieme all'America, ma l'America non è a sud, non è a sud, però siccome il conflitto si svolge tra Israele e la Russia e Magog, quindi la divisione su questa profezia si chiamano re del nord, va bene, e, anticristo Russia, e re del sud Israele insieme all'America. Poi?
Il re del Mezzogiorno si impegnerà nella guerra con un grande e potentissimo esercito.
Ecco, l'America e c'è un grande potentissimo esercito, il re del sud, va bene? E Israele c'è un potentissimo esercito, ma Israele veramente è un fazzoletto di nazione. Dove è questo potentissimo esercito?
Sì, sì, sì.
E dall'America, no?
Mentre l'anticristo ha poca gente, dice.
Sì, vai avanti.
Ma non potrà resistergli il re del Mezzogiorno, perché si ordiranno delle congiure contro di lui.
Avanti.
Quelli che mangeranno alla sua tavola saranno la sua rovina.
Ecco. Sì, finito.
Il suo esercito si dileguerà come un torrente e molti cadranno uccisi.
Capito? Quindi in questa guerra, che praticamente è la seconda guerra grande dell'anticristo, va bene, e dice, combatterà contro il re del sud, il cui esercito del sud si dileguerà. E poi dice, quelli che mangiano cosa?
Quelli che mangiano alla sua tavola si diranno delle menzogne, ma ciò non riuscirà perché la fine non verrà che al tempo fissato. No, ecco. Quelli che mangeranno la sua tavola saranno la sua rovina.
Ecco, quindi qui stiamo parlando del re del sud, quindi dell'America. Chi è che mangia alla tavola dell'America? L'Europa. Va bene? Anche la Cina, logico, ma la Cina certamente non è, diciamo, è nemica dell'America, quindi non entra in questa profezia. Ma quelli che mangiano alla tavola dell'America, va bene, l'Europa, saranno la sua rovina, di lui, il re del sud. E qui c'è il Volta Gabbana dell'Europa, e questa interpretazione è basata su Daniele 7, che sorgeranno 10 nazioni da Roma, e l'undicesimo corno, sorgeranno 10 corna, 10 nazioni da Roma, e l'undicesimo corno prende potere, distrugge 3 nazioni, credo a cominciare dall'Italia, va bene, che sarebbe l'impero mondiale numero 6, e subentra l'impero mondiale numero 7. Va bene, quindi questo fatto che questi qui lo rovineranno, va bene, è basato questa interpretazione che è l'Europa, dal fatto che le 10 nazioni, Daniele 7, sostengono l'anticristo. Lo vediamo, Daniele 7, verso 7, 24 e 25, anche 21. Va bene, mostrano che l'undicesimo corno prende potere sui 10, cioè sull'Europa. Sono 10 nazioni europee che si sottomettono all'undicesimo corno, la Russia. E questa profezia va benissimo con questa di Daniele, che saranno la sua rovina. E da allora in poi, ecco che l'Europa diventano 10 nazioni che sostengono l'anticristo, Daniele capitolo 7. Studiare bene. Ecco, va bene. Quindi qui ho spiegato questo punto. Va bene.
Quindi
non
la domanda...
posso spiegarlo tutto perché dovete prendere il corso biblico. Con calma, armatevi di buona volontà. Siete andati a scuola per 20 anni a imparare segatura, quindi armatevi un po', fate 5 mesi di corso biblico e imparate cose preziose che vi prepareranno per il regno di Dio, per attraversare la tribolazione,
Amen.
Per essere vittoriosi nella tribolazione, per vincere anime, per non scoraggiarvi, per avere il coraggio di Cristo. È tutto nel corso biblico, d'accordo? Okay. È una cosa assolutamente unta del Signore. Io non c'entro niente, sono stato solo lo scriba che lo ha scritto. 5 mesi, ragazzi. Angela ve lo manda. Ogni settimana lei è puntuale fino adesso, Dio la benedica. Quanti anni è che abbiamo corso biblico? Cos'è? 5 anni?
6 anni.
6 anni, lei non ha mai fallito una settimana?
Una settimana sì.
Hai fallito una settimana?
Una in 6 anni.
Che
sì.
È successo?
Non ho avuto tempo, no, sinceramente non ho avuto tempo.
Voglio dire, voi non, magari molti, alcuni non sono fedeli a studiarlo, ma Angela è fedele a mandarlo.
Ci provo.
Quindi siete senza scuse. Imparate queste cose, fratelli, ne avete bisogno. Non è il Signor Giuseppe, sono scritture che dovete assolutamente, sono le cose principali di tutta la Bibbia. Va bene, corso teologico in 5 mesi, il costo e costa troppo, non potete pagarlo. Non avete abbastanza soldi, allora ve lo diamo gratis. Va bene? Perché costa il sangue, è costato il sangue di Cristo, che nessun denaro può comprare. Allora, gratis. Il mio Dio supplirà ad ogni nostro bisogno. Avanti, Angela.
Vado alla prossima notizia? Quindi, alla domanda di Corriere della Sera, con l'arrivo di Biden, tornerà la vecchia alleanza tra Europa e USA? Abbiamo capito dalle profezie che sì, la vecchia alleanza tornerà, però solo per poco tempo, finché arriva l'anticristo e fino alla prima guerra.
Sì, l'Europa sarà da parte dell'America. Scusa, l'Europa sarà da parte dell'America fino alla fine, sino alla fine della prima guerra.
Yes.
Prima guerra. Però la seconda guerra volterà a Gabbana. Studiate bene questo scritto. Avanti, Angela.
Prossima notizia è un video che un fratello ci ha inviato. US Congress Chaplain praying to a Hindu God.
Qui c'è la foto.
E nel video si vede che questo in inglese prega a un dio Brahma, qualcosa del genere.
Sì.
Nel congresso americano.
Sì, questo qui, questo video, io l'ho messo nel PDF che Angela dovrebbe aver messo sulla radio.
Eh no, non mi hai dato niente.
Non te l'ho
PDF.
Dato questo?
No.
Ok, adesso te lo do.
Okay.
Adesso te lo do e stamattina lo metterai. Lo aggiorna, c'è già, ma sure. Adesso lo aggiorniamo, va bene?
Ok.
Ci sono diversi video lì. Un PDF che Angela ha messo sulla radio con tutte le notizie più importanti. Vi preghiamo di seguire, perché sapete cosa sta combinando il diavolo, che succede nel mondo, va bene?
Sì.
Ecco, stamattina, durante il corso del programma, lo aggiorneremo e metteremo questo video. C'è questo, questo membro del congresso americano che fa una preghiera e prega a un dio indù. Capisci? Il congresso americano, l'America praticamente in ginocchio a baciare i piedi del diavolo, in poche parole. Va bene, questo è quello che sta succedendo, giustificando che la distruzione dell'America che verrà. Va bene? Geremia 2:11-13, una scrittura che Geremia ha dato all'Israele, che poteva darla tranquillamente per l'America di oggi, che l'America era la luce di Dio per raggiungere il mondo, portare il mondo a Cristo. Dio gli ha dato la potenza, l'ha benedetto col denaro, con la potenza, con gli armamenti, ma l'America ha detto: ok, grazie a Dio vuoi tutte queste cose, adesso non ci servi più, abbiamo deciso di cambiare dei e adesso seguiremo degli dei che ci fanno fare qualunque cosa noi vogliamo, perché Cristo non ci fa fare quello che vogliamo, la porta è stretta. E adesso dice: noi vogliamo altri dei come quelli indù. Perché? Perché quelli là ci fanno fare tutto quello che ci pare e che ci piace. E Geremia diceva a Israele quello che avrebbe potuto dire l'America di oggi. Geremia 2:11-13.
Geremia 2:11-13. C'è forse una nazione che abbia cambiato i suoi dei, sebbene non siano dei? Ma il mio popolo ha cambiato la sua gloria, perciò che non giova a nulla. O cieli, stupite di questo, inorridite e restate attoniti, dice il Signore. Il mio popolo infatti ha commesso due mali. Ha abbandonato me, la sorgente d'acqua viva, e si è scavato delle cisterne screpolate che non tengono l'acqua.
Queste religioni non tengono acqua. Perché? Perché anche se è vero che l'Occidente ultimamente va di male in peggio, però questo è successo perché ha abbandonato il Dio della Bibbia. Però nazioni come l'India, dove seguono l'induismo, cioè l'India segue con grande devozione questi idoli. Io ho evangelizzato in India per anni, ho visto di persona in che terribile stato questi dei, questi idoli, va bene che sono demoni, hanno ridotto il paese. Quindi cosa vuoi pregare a questi idoli, questi dei, che poi sono spiriti? Non vedi che fallimento, hanno guidato l'India alla distruzione. Uno dirà: sì, ma anche l'Occidente va male. D'accordo, ma l'Occidente mica sta seguendo Dio, non è colpa di Dio. L'Occidente è da dove tutti gli scienziati, o quasi tutti gli scienziati, sono gli ebrei e l'Occidente, la civiltà giudeo-cristiana, è la civiltà che ha fatto uscire l'Europa che adesso non voglio sentire parlare di Dio. È stato il cristianesimo, Cristo, diciamo, che ha fatto uscire l'Europa dalla barbarie, i barbari di prima che sacrificavano bambini, i romani che si divertivano a vedere gente che si uccideva. È stato il cristianesimo che ha cambiato tutto questo, portando al rinascimento cristiano, che poi anche il mondo lo ha copiato, lo chiamano rinascimento secolare. L'unico rinascimento che c'è stato è stato quello cristiano, che il mondo si è attaccato, ha fatto traino. Fino ad allora il mondo andava nella fossa. Va bene, e poi quando ha abbandonato Dio, l'Occidente, il resto lo sappiamo, il progresso della meccanica, il progresso delle fabbriche, delle finanze, di tutto, un progresso che è guidato allo sfacelo dell'Occidente. Ecco. E quindi è vero che l'Occidente va male, ma sta andando male solo da quando ha abbandonato Dio. Finché Dio lo seguiva, i giorni di John Wesley, di Lutero, di San Francesco, l'Occidente andava di bene e meglio. Tutti gli scienziati, i musicisti più grandi erano tutti cristiani. Vabbè, quando invece messi ad adorare l'evoluzione delle scimmie e adorare l'aborto, eccetera, l'Occidente è andato nel cesso. Va bene, quindi non si può paragonare. Però l'Occidente va male perché ha abbandonato Dio, invece l'India va male perché seguono i loro dei. Ecco la differenza. Va bene, quindi gloria a Dio. Lo possiamo vedere in qualsiasi nazione, il bene e il male in ogni nazione, anzi di tutta l'umanità, sta nell'invisibile, sta nella fede in cosa, capito? E lo spirito che non si vede è la radice di tutto, quindi radice del male, se quando si segue lo spirito della falsa religione, la radice del bene quando si segue lo spirito giusto di Cristo, perché è lo spirito che muove le menti. E lo spirito che anima i cuori, motiva le intenzioni. Gli spiriti, che sia giusto o sbagliato, spirito di verità, spirito di bugia, è quello che motiva l'amore o l'odio, che motiva per esempio abortire o lasciarlo nascere, che motiva l'adulterio o che motiva la fedeltà al matrimonio, che motiva l'amicizia vera o che motiva l'ipocrisia. E tutto proviene dallo spirito. È lo spirito che motiva se siamo felici o se siamo infelici, se lodiamo Dio, andiamo in giro a aiutare la gente, o se ci guardiamo allo specchio, ci deprimiamo, se ci suicidiamo. È lo spirito che motiva l'onestà, ok, motiva l'inganno. Va bene, quindi tutte queste cose, va bene, sono generati dagli spiriti invisibili che non si vedono all'occhio umano. Il DNA non si vede, neanche lo spirito nei cuori si vede, ma che si manifestano nei comportamenti di tutti noi. È lo spirito invisibile, è lì che dobbiamo guardare. Quindi quando una nazione come in America, ex cristiana, che comincia ad adorare l'induismo adesso, ma domani pregheranno all'Islam, dopodomani pregheranno a Buddha, cioè perché loro sono, virgolette, sono democratici, tutta democrazia, Dio qui, e il diavolo anche, quindi dobbiamo far contenti a tutti, dicono gli americani, e stanno cascando nella fossa, perché fin quando seguivano Cristo, è stato basato su Cristo che hanno fondato la Costituzione americana, però quando Cristo l'hanno abbandonata, l'America sta andando al cesso, all'immondizia, basta guardare i giornali, l'America è il cesso del mondo, l'America, va bene, fanno finta di essere democratici. Quindi la Bibbia ci dà i nomi di questi spiriti, va bene, se qualcuno non l'avesse capito. C'è lo spirito del bene che si chiama Cristo e che è stato inviato da Dio perché lo vuole ricevere. Che non lo vuole ricevere rimanga nell'immondizia del mondo. Guardarsi intorno, cos'è che funziona dove non c'è Cristo? Non funziona niente. Togli Cristo, c'hai il nazismo, c'hai lo stalinismo, c'hai il comunismo, c'hai la povertà incredibile che c'è in India e in altre nazioni. Quindi c'è lo spirito del bene, Cristo inviato da Dio, e c'è quello del male che proviene da quell'angelo ribelle che si chiama Lucifero e che si chiama diavolo, va bene? E la Bibbia ci dice che questi spiriti sono opposti. E come si manifestano questi spiriti? Come prendono potere questi spiriti nel bene o nel male? Si manifestano tranne l'adorazione. Tutto dipende da cosa adoriamo. Traduciamo in politichese, da cosa seguiamo, da cosa votiamo, da cosa ci dedichiamo, a cosa dedichiamo la nostra vita, a fare soldi per me, e se mia moglie non è d'accordo che se ne vada via divorziamo, oppure se ci dedichiamo ad aiutare gli altri, come Gesù ha insegnato.
Amen.
Guarda, l'America è la nazione che guida il mondo, va bene? E cosa sta adorando? Idoli diversi dal Dio della Bibbia. Però la popolazione americana, almeno ufficialmente, suppostamente, è cristiana. Cristiana seduta mm-hmm. sulle panche a scaldare panche, adesso non fanno neanche quello. Quindi guarda...
E questa è stata la caduta dell'America, il fatto che non ha seguito più Dio. Ha cambiato Dio con altri dei.
E questa è la caduta. È in caduta libera l'America. È in caduta libera. I cristiani sono talmente imbambolati, imbranati, addormentati e falsi che non stanno facendo niente per fermare un voto che è stato falsato da tutte le parti. Cosa devono fare? Andare in giro a bruciare le macchine? Ma no. Bruciare i negozi? Ma no. Basta che se ne stanno in casa a bere il cappuccino e leggere la Bibbia e fare uno sciopero nazionale. Non andate nelle strade, non andate a manifestare al Capitol, al Parlamento americano, perché arriva la CIA, infiltra i suoi provocatori, ammazzano 4 persone e danno la colpa a Trump, perché secondo me è quello che è successo. Cristiani, non andate nelle strade a manifestare, perché arrivano i provocatori, arrivano gente segreta travestiti da amici vostri, bruciano tutto, ammazzano qualcuno. E poi vanno in televisione ai loro accoliti, CNN e compagnia bella, la RAI italiana, e dicono, guarda questi qui, questi manifestanti, hanno bruciato, hanno ucciso. Ma guarda cosa è successo a Madian, la piazza lì a Kiev, quando c'era il presidente filo russo. La CIA ha organizzato manifestazioni, e poi si è scoperto che dalle cime degli edifici franchi tiratori cecchini sparavano e uccidevano le due parti. Uccidevano i poliziotti che fermavano i manifestanti e uccidevano i manifestanti che erano contro i poliziotti. E allora i manifestanti dicevano, oh, la polizia ci spara. La polizia diceva, i manifestanti ci sparano. E c'è stato un colpo di Stato, grazie alla CIA, a Hillary Clinton e company. Quello è successo in Ucraina. Lo hanno rifatto adesso in America. I fessacchiotti sono andati a invadere il Capitol Hill, il Parlamento americano, the House, the Lower House si chiama in inglese, e sono entrati dentro il Parlamento. Ed ecco che sono arrivati, ho visto il video. Cioè, ho messo un video lì sul PDF, lì. Come si chiama? La finestra lì.
È PDF, sì, si PDF, vede. Lì, Notizia che... si chiama.
C'è una finestrella che andate dentro e vedete una notizia. C'è un giornale che c'è un video, si vede proprio questo qui camuffato da manifestante che va in giro con la pistola puntata, ha trovato una donna che si nascondeva sotto un tavolo e gli ha sparato.
Sì.
Ma questo non è un manifestante. Questo qui è un sicario come quello che la CIA, probabilmente la CIA, ha usato per uccidere i due fratelli Kennedy, Robert e John. Capito? In Libia è lo stesso, no? Hillary Clinton e Obama hanno fatto, abbiamo già parlato diverse volte, va bene? Potevano fermarli in Libia. C'è una portiera americana nel Mediterraneo, parcheggiata in Italia, che hanno mandato due cacciabombardieri per difendere l'ambasciata e gli hanno telefonato Obama e compagni e hanno detto no, rimandateli indietro. Perché? Perché volevano la provocazione. Volevano che uccidessero qualcuno così che dicessero Gheddafi ha ucciso qualcuno, infatti hanno ucciso Gheddafi. Così si fanno le guerre oggi. Allora l'America da tutte le apparenze è cristiana, ma in realtà l'America è la Babilonia del tempo della fine, della quale la Bibbia ci dice che sarebbe punita, va bene? La Babilonia, ripeto, Apocalisse 17-18, non è una donna. Descritta Apocalisse 17, una donna che è chiamata la madre di tutte le prostitute. Non è una donna normale, non la trova nei bordelli normali. La Babilonia è una prostituta che rappresenta lo spirito del denaro. Leggere la descrizione perfetta, Apocalisse 17-18, che si è spostata. adesso è stata in Persia, poi in Grecia, va bene, prima era Babilonia, poi Roma, poi il Vaticano, poi una religione di qua, una religione di là, e poi l'impero britannico, quello francese, e così via. E ora si è spostato questo spirito in America, cioè ovunque c'è la potenza finanziaria, lì c'è Babilonia, la madre di tutte le prostitute. Perché? Perché il materialismo, il compravendita dagli occhi di Dio è prostituzione. E leggiamo sui giornali locali, qui è sparito un bambino, non si trova più, l'hanno ritrovato nella capitale senza occhi, un bambino, cioè gli togliono gli occhi, lo mettono su internet e vendono gli occhi. Cioè spariscono i bambini, perché? Perché gli espiantano gli organi e li vendono su internet. Vediamo in giro, camminiamo per le strade, vedevamo sugli alberi fotografie di ragazzi adolescenti, 16, 17, 18 anni, ragazze tutte bellissime, sparite. Chi l'ha vista mia figlia? Cerco mia figlia. Come mai sono tutte belle? Perché le avviano alla prostituzione, le mandano nazioni all'estero, di qua e di là, e le vendono a milioni di dollari. Quindi ragazze belle e giovani, state attente. Non accettate inviti a salire sulla macchina di quel bel fusto col pelo che gli esce dal petto. Non accettate andare un innocente party con gente che non conoscete, e anche con quelli che conoscete andateci piano. Grazie Signore, aiutaci Gesù. Apocalisse 18, 2 all'8 ci dà una descrizione della madre delle prostitute, oggi si chiama l'America.
Apocalisse 18,
sì, per favore.
2 a 8.
Sì, questo spiega dalla descrizione.
Egli gridò con voce potente, è caduta Babilonia la grande, è diventata ricettacolo di demoni, covo di ogni spirito immondo, rifugio di ogni uccello impuro e abominevole.
Sto parlando dello spirito in parabola. In parabola già 2000 anni fa la vedeva caduta. Va bene, che questa Babilonia si è spostata da nazione in nazione, ripeto. Dove c'è la potenza, dove c'è il denaro, lì c'è la Babilonia, va bene? E oggi è a Manhattan, Nuova York, America, verso 5.
Perché i suoi peccati si sono accumulati fino al cielo e Dio si è ricordato delle sue iniquità. Usatele il trattamento che lei usava, date la doppia retribuzione per le sue opere. Nel calice in cui ha versato ad altri, versatele il doppio. Datele tormento e afflizione nella stessa misura in cui ha glorificato se stessa e vissuto nel lusso, poiché dice in cuor suo, io sono regina, no, non sono vedova e non vedrò mai lutto.
Non sono vedova, è sposata col diavolo. Questa è la vergine, certamente non vergine, è la prostituta moglie di Satana, lo spirito, il demone del materialismo. 8.
Perciò in uno stesso giorno verranno i suoi flagelli, morte, lutto e fame, e sarà consumata dal fuoco, poiché potente è Dio, il Signore, che l'ha giudicata.
O gli studiosi biblici non riuscivano a capire, perché era chiaro che questa era una nazione, come si fa a distruggere col fuoco? Più avanti questo capitolo dice distrutti in un momento, in inglese dice in una ora. Non capiamo, ma come si fa in un momento a distruggere una nazione col fuoco? Ebbene, adesso lo sappiamo, con l'avvento delle armi nucleari lo sappiamo, dopo aver visto che è successo Hiroshima, Nagasaki, adesso lo sappiamo. Sarà distrutta in un attimo, così come è stata distrutta Sodoma e Gomorra, in un attimo.
Sì.
E i cristiani addormentati che russano, che dormono, mangiando hamburger, bevendo Coca-Cola in America, va bene, e se non escono, ripeti di nuovo il verso 4, perché vai Apocalisse 18:4. Se non escono da quel posto lì,
Apocalisse 18:4.
Guarda cosa dice ai cristiani che non escono dall'America e dall'Occidente. E attenzione, dopo l'America segue a ruota l'Europa. Uscite ragazzi, o almeno procurate un bel posto. Verrà il giorno che qualcuno penserà, come mai non ho ascoltato? Perché non ho ascoltato? Proverbi capitolo 1. Come mai non ho ascoltato? Proverbi capitolo 1, vai.
Poi udì un'altra voce dal...
Riferimento, per favore.
Apocalisse 18:4. Poi udì un'altra voce dal cielo che diceva, uscite da essa, o popolo mio, affinché non siate complici dei suoi peccati e non siate coinvolti nei suoi castighi.
Amen. Abbastanza?
Sì,
sufficiente?
Sì, l'abbiamo studiato questo una settimana fa in dettagli sull'America e la sua distruzione, quindi tornate a quel messaggio nell'archivio e vedete, è molto interessante quello.
Sì, però vedi, io qui c'è sempre gente nuova, capito? Perché su internet c'è gente che neanche mi conosce, che è questo stravolto che dice queste cose. E lo devo sempre ripetere senza scritture, che i fratelli membri hanno già memorizzato. Fratelli,
sì.
Nel nome di Gesù Cristo, se ho pazienza io a ripeterli, abbiate pazienza anche voi. Andiamo, cos'è che facciamo?
Ascoltiamo un canto?
Un canto.
È un canto di Deborah Spagnolo, Sbarre di carta.
Sbarre di carta, Deborah Spagnolo.
Che dice come uscire dalla nostra prigione, perché la prigione è nella testa e le sbarre sono di carta. E dice in questo canto, poco importa se piango per un giorno, se mio padre mi ha promesso che riderò per sempre, perché lui è diventato la mia porta tra le sbarre e il nemico nella mente è diventato trasparente. La libertà è in una persona e ogni luogo sconfinato. La libertà è dentro il cuore, anche dentro una prigione. E come Dio mi ha illuminato, le mie sbarre ha cancellato. Ogni muro in lui è svanito e sono stato liberato.
Questa qui è una cantante, moglie di un pastore, se non mi sbaglio, no?
Sì.
Vabbè, andiamo. Amen. Dio li benedica, questi fratelli che cantano per Gesù Cristo. Alleluia, andiamo, andiamo, forza, forza.
Deborah Spagnolo.
Immagino le onde infrangersi con resistenza, come se ancora oggi non ne avessero abbastanza di provare e riprovare a scappare più lontano, pensando che la libertà sia dove non sei stato, colpendo con la fronte quella roccia culminata, sentendo dentro il cuore quel ruggito incontrollato, anelando la libertà pur essendo entro al mare, perché la prigione nella testa e le sbarre sono di carta. La libertà è in una persona ed ogni luogo è sconfinato. La libertà è dentro il cuore, anche dentro una prigione. E quando Dio mi ha illuminato, le mie sbarre ha cancellato. Ogni muro in lui è svanito e sono stato liberato. E le stelle prese al cielo, si lasciano guidare con la fiducia che ripongono in Dio per non cadere, perché conoscono la sua mano e sanno che non può fallire. E allora poco importa se piango per un giorno, se mio padre mi ha promesso che riderò per sempre, perché lui è diventato la mia porta tra le sbarre e il nemico nella mente è diventato trasparente. La libertà è in una persona. Sempre pronta lì per asciugare le lacrime che ho versato per inutili sciocchezze, perché la prigione nella testa e le sbarre sono di carta.